Allora cominciamo segnandoci nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre del Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora bentrovati. Stasera vorrei chiudere il nostro racconto con l'ultima parte. Fra l'altro siamo al clou, no? La volta scorsa siamo al capitolo, alla fine del capitolo 44 e l'inizio del 45, rimanendo un attimo di tempo, vorrei farvi vedere le vetrate di Chagall, che riprendono questa benedizione di Giacobbe ai suoi figli. Allora, siamo alla fine del capitolo 44, ricordate tutta questa pedagogia attraverso l'inganno che Giuseppe non ancora riconosciuto da parte dei suoi fratelli, quindi il signore egiziano agli occhi dei suoi fratelli, questa pedagogia che Giuseppe li fa fare, no? Per in qualche modo metterli alla prova, e mettere alla prova il loro desiderio di fraternità, la loro capacità di fraternità. Dall'altra parte sappiamo da dove sono partiti, dove erano coinvolti tutti quanti. Il consegnare appunto Giuseppe per venderlo, e allora tutto questo cammino eccetera ha il suo culmine, no, nel fatto che lui dà questo pranzo, li accoglie quando loro tornano con Beniamino, no? Ricordate che era stato l'elemento, la prova, loro dovevano tornare con il fratello che era rimasto con il padre, Giacobbe, quindi devono convincere il padre, lo convincono, questo padre che non ha fiducia in loro, anche perché giustamente qualcuno dice appunto, e lo convincono, portano Beniamino finalmente dal signore egiziano. Lui li accoglie nella sua casa, dando un pranzo, dando dei segnali, no? Ricordate il fatto che li fa sedere in ordine dal più grande al più piccolo. Già uno, infatti loro erano lì stupefatti da come questo qui sapesse come loro erano. E fa dare a Beniamino una porzione moltiplicata rispetto a quella, eccetera, e loro non intendono, si inebriano con lui, bevono un po' di più con lui e partono, non sapendo che appunto Giuseppe aveva dato ordine al suo maggiordomo di mettere nella borsa di Beniamino la sua coppa, la coppa del signore della casa, no? Questa coppa preziosa. E allo stesso tempo quella coppa attraverso cui si pensava il signore della casa fosse capace anche di indovinare, divinare, no? Per cui loro ignari se ne vanno, però immediatamente arriva il maggiordomo con le guardie, con i soldati, li fermano, li accusano, e che loro si dimostrano innocenti, anzi dicono che se c'è qualcuno tra loro, tutti quanti diventeremo schiavi. Se questo è accaduto a qualcuno, tutti diverremo schiavi, questo è interessante. Il maggiordomo dice, no, noi terremo schiavo chi ha avuto e voi potrete andare liberi. Allora si troverà in Beniamino, tutti quanti invece, non se ne andranno senza Beniamino, ma arriveranno finalmente davanti a Giuseppe, ancora senza riconoscerlo. E a Giuseppe che gli dice, ok, io terrò Beniamino come schiavo e voi ritornate, date Giuda, ecco qui ci eravamo fermati, no? E fa questo bellissimo discorso ricordando l'amore del padre per questo suo fratello, no? E dicendo che se lui ritornava senza il fratello così amato dal padre, no, il padre sarebbe morto sicuramente, e allora e lui si era dato impegno, no, al padre, come garanzia del ritorno. È interessante allora, no, questo cammino di Giuda che lo ha portato a, come dire, a voler dare la vita per il fratello e per il padre, per questo rapporto privilegiato tra il padre e il fratello. Come dire, stiamo arrivando a una guarigione di una fraternità che regge all'interno anche i rapporti diversi e in qualche modo i rapporti privilegiati che ci possono essere. Cioè che il bene dell'altro, il dono che l'altro ha, non è per me motivo di invidia e di uccisione, ma io posso gioire del bene dell'altro. Capitolo 45, allora Giuseppe non poté più trattenersi dinanzi a tutti e gridò: «Fate uscire tutti dalla mia presenza». Così non restò nessun altro presso di lui, mentre Giuseppe si faceva conoscere dai suoi fratelli, ci siamo, e proruppe in un grido di pianto. E questo racconto l'abbiamo, cioè, segnato dalle lacrime, no? Abbiamo già visto come Giuseppe piange e deve fuggire per non farsi riconoscere, no? E qui addirittura questo grido di pianto. Gli egiziani lo sentirono e la cosa fu risaputa nella casa del faraone. Giuseppe disse ai suoi fratelli: «Io sono Giuseppe, è ancora vivo mio padre?» Ma i suoi fratelli non potevano rispondergli perché sconvolti dalla sua presenza. Notate come il narratore insiste proprio nel cercare di farci percepire i sentimenti interiori, no? Cioè, quindi possiamo immaginare questi fratelli che non erano tanto svegli da aver intuito i segni, no, che Giuseppe aveva mandato, e che quando lui si rivela così, cioè, rimangono sconvolti. E possiamo anche immaginare anche perché, naturalmente, sono loro che hanno deciso di venderlo, eccetera. Allora Giuseppe, vedete, non tacciono. Allora Giuseppe disse ai fratelli: «Avvicinatevi a me». Si avvicinarono e dissero loro, «Io sono Giuseppe, il vostro fratello, quello che voi avete venduto sulla via verso l'Egitto. Ma ora non vi rattristate e non vi crucciate per avermi venduto qua giù, perché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita, perché già da 2 anni vi è la carestia nella regione e ancora per 5 anni non vi sarà né aratura né mietitura. Dio mi ha mandato qui prima di voi per assicurare a voi la sopravvivenza nella terra e per farvi vivere per una grande liberazione. Dunque, non siete stati voi a mandarmi qui, ma Dio. Egli mi ha stabilito padre per il faraone, signore su tutta la sua casa e governatore di tutto il territorio d'Egitto. Affrettatevi a salire da mio padre e ditegli: così dice il tuo figlio Giuseppe: Dio mi ha stabilito signore di tutto l'Egitto. Vieni qua giù presso di me senza tardare. Abiterai nella terra di Gosen e starai vicino a me, tu con i tuoi figli e i figli dei tuoi figli, le tue greggi, i tuoi armenti e tutti i tuoi averi. Là io provvederò al tuo sostentamento, poiché la carestia durerà ancora 5 anni e non cadrai nell'indigenza tu, la tua famiglia e quanto possiedi. Ed ecco, i vostri occhi lo vedono, e lo vedono gli occhi di mio fratello Beniamino, e la mia bocca che vi parla. Riferite a mio padre tutta la gloria che io ho in Egitto e quanto avete visto. Affrettatevi a condurre qua giù mio padre». È un bel discorso, no, che Giuseppe fa ai suoi fratelli, che li vede naturalmente sconvolti e atterriti, e in qualche modo, no, invitandoli ad avvicinarsi, a non aver paura, e rileggendo, no, questa lettura, dicendo: sì, voi mi avete venduto, ma Dio è stato che mi ha inviato, no? Cioè un disegno provvidenziale, e che appunto Giuseppe ha sperimentato, ed è vero, lo ha sperimentato, no? Nella sua sciagura di essere stato venduto, ha sperimentato una vicinanza di Dio che lo ha portato paradossalmente, provvidenzialmente, no? A essere nel luogo giusto, al momento giusto per lui e adesso per i suoi fratelli. Quindi, come dire, vedete, questo è perché anche voi non moriate. E allora è questo invito a dire andate subito dal nostro padre e fatelo scendere, no? Vedete, riferite a mio padre tutta la gloria che io ho in Egitto. Allora egli si gettò al collo di suo fratello Beniamino e pianse. Anche Beniamino piangeva, stretto al suo collo. Poi baciò tutti i suoi fratelli e pianse. Dopo i suoi fratelli si misero a conversare con lui. Notate che c'è un abbraccia Beniamino, che lo abbraccia, gli si stringe al collo, gli altri li bacia. Tra l'altro non dicono nulla. Ha detto tutto Giuseppe, forse ha detto anche troppo. Cioè ha detto lui di tutto. Come quelle situazioni anche in famiglia dove succedono delle cose e poi si dice vabbè, vabbè, lasciamo perdere, andiamo avanti, andiamo avanti. Che è buono, ma non sempre. Vedremo che il discorso della colpa e di quello che c'è stato deve essere elaborato ed esplicitato anche da loro, no? E qui è Giuseppe che, no, nell'impeto, eccetera, in qualche modo li sommerge di tutto questo e loro non dicono niente. Lo baciano. E poi dopo i suoi fratelli si misero a conversare con lui. Vedete, parlano con lui, che è già una cosa buona. Non ci viene detto di cosa parlano, probabilmente non è così importante, il narratore non... però parlano con lui. Vedremo, c'è una, come dire, una loro reazione che è soffocata ecco, no, da questo... no, vedremo, non hanno potuto dirla. Al momento è fin troppo Giuseppe, vedremo, molto attivo, no? Vedremo dopo. Intanto nella casa del faraone si era diffusa la voce: sono venuti i fratelli di Giuseppe. E questo fece piacere al faraone e ai suoi ministri. Allora il faraone disse a Giuseppe: dì ai tuoi fratelli, fate così, caricate le cavalcature, partite e andate nella terra di Canaan. Prendete vostro padre e le vostre famiglie e venite da me. Io vi darò il meglio nel territorio d'Egitto e mangerete i migliori prodotti della terra. Quanto a te, dà loro questo comando. Fate così, prendete con voi della terra d'Egitto carri per i vostri bambini, dalla terra d'Egitto carri per i vostri bambini e le vostre donne. Caricate vostro padre e venite. Non abbiate rincrescimento per i vostri beni, perché il meglio di tutta la terra d'Egitto sarà vostro. Così fecero i figli di Israele, Giuseppe diede loro carri secondo l'ordine del faraone e consegnò loro una provvista del viaggio. Diede a tutti un cambio di abiti per ciascuno, ma a Beniamino diede 300 sicli d'argento e 5 cambi di abiti. Inoltre mandò al padre 10 asini carichi dei migliori prodotti d'Egitto e 10 asine cariche di frumento, pane e viveri per il viaggio del padre. Notate come Giuseppe è super attivo, per 4 volte torna il verbo donò, diede, cioè Giuseppe donò loro carri, secondo l'ordine del faraone, consegnò, qui dove consegnò, in ebraico è donò loro una provvista per il viaggio, donò a tutti un cambio di abiti, ma Beniamino donò 300 sicli d'argento e 5 cambi di abiti, vedete? No, e questa vita, il suo sogno, ricordate all'inizio era lui, no? Che in qualche modo teneva unito i fratelli, che adesso si sta avverando, si sta spiegando, i fratelli e Beniamino. C'è sempre una differenza, no? Beniamino che ha 300 sicli, 5 cambi d'abiti. Poi congedò i fratelli e mentre partivano disse loro: non litigate durante il viaggio, e conoscendoli, no, potremmo dire non litigate. E in ebraico è non tremate, non tremate, cioè nel senso il percepire non li ha lasciati parlare, cioè no? Nel senso al momento ha fatto tutto lui, preso da, anche dal desiderio che il padre venga, no? Cioè, e quindi li vuole incoraggiarli. Così essi salirono dall'Egitto e arrivarono nella terra di Canaan dal loro padre Giacobbe. E gli riferirono: Giuseppe è ancora vivo, anzi governa lui tutto il territorio d'Egitto. Ma il suo cuore rimase freddo, perché non poteva credere loro. Quando però gli riferirono tutte le parole che Giuseppe aveva detto loro, ed egli vide i carri che Giuseppe gli aveva mandato per trasportarlo, allora lo spirito del padre Giacobbe si rianimò. Israele disse: basta, Giuseppe mio figlio è vivo, voglio andare a vederlo prima di morire. Guardate, il narratore mettendo questo doppio passaggio, no? Il primo passaggio è che non li crede, cioè, quindi come dire, rimane questa, no, immediatamente questa diffidenza di questa relazione, no, molto faticosa, molto tra il padre e i suoi figli, con questi figli. Però poi, ecco, i loro insistono, gli riferiscono tutte le parole, gli fanno vedere i doni, i carri, Beniamino è con loro e allora si convince. Israele dunque levò le tende con quanto possedeva e arrivò a Bersabea, dove offrì sacrificio al Dio di suo padre Isacco. E Bersabea è anche il luogo dove Isacco dimorò, prese casa nella terra, nel deserto. E allora lui sta scendendo, si ferma in un luogo a lui caro, che gli ricorda il padre. Dio disse a Israele in una visione nella notte: Giacobbe, Giacobbe. Rispose: eccomi. Riprese: io sono Dio, il Dio di tuo padre. Non temere di scendere in Egitto, perché laggiù io farò di te una grande nazione. Io scenderò con te e io certo ti farò tornare. Giuseppe ti chiuderà gli occhi con le sue mani. Giacobbe partì da Bersabea, i figli di Israele fecero salire il loro padre Giacobbe, i loro bambini, le loro donne sui carri, che il faraone aveva mandato per trasportarlo. Presero il loro bestiame e tutti i beni che avevano acquistato nella terra di Canaan e vennero in Egitto. Giacobbe e con lui tutti i suoi discendenti. Egli condusse con sé in Egitto i suoi figli, i nipoti, le sue figlie, le nipoti, tutti i suoi discendenti. Saltiamo tutti questi nomi, che appunto di vari figli, notate, di figli e figli, nipoti, eccetera, eccetera. No, Israele è l'altro nome di Giacobbe. Ecco, riprendilo. E il nome che, ricordate che Giacobbe aveva ricevuto allo Yabok quando era tornato da... Vabbè, deve fare un po' di religione, un po' di ore di religione. Allora, versetto 26, tutte le persone che entrarono con Giacobbe in Egitto, discendenti da lui, senza contare le mogli dei figli di Giacobbe, furono 66, eccetera, eccetera. Allora, versetto 28, gli aveva mandato Giuda davanti a sé, da Giuseppe, perché questi desse istruzioni in Gosen prima del suo arrivo. Arrivarono quindi alla terra di Gosen. Allora Giuseppe fece attaccare il suo carro e salì incontro a Israele, suo padre, in Gosen. Appena se lo vide davanti, gli si gettò al collo e pianse a lungo stretto al suo collo. E, esattamente, si dovrebbe, una traduzione letterale sarebbe piuttosto: e pianse al suo collo ancora. Ancora pianse. E pianse e pianse. Tornano queste lacrime, no? Queste lacrime di vita, di fecondità, di relazione che si... Sono vent'anni che il padre non vede il figlio, che è stato creduto morto, e che in qualche modo nella sua morte ha portato anche il padre, questo dolore ha portato anche il padre, ricordate, non voleva essere consolato, no? E allora è molto bello questo: lì si gettò al collo e pianse a lungo. Lì si gettò al collo, fra l'altro, per noi cristiani ci ricorda qualcun altro che vi ricordate gli si gettò al collo. Qui abbiamo insegnanti di religione che dovrebbero essere così, subito. Chi è? Chi? Il padre gli si gettò al collo, no? Infatti anche il bellissimo quadro Il Padre Misericordioso che è a San Pietroburgo, e dove no c'è il padre in piedi che lo, no, e il figlio con le braccia così. Di per sé il testo direbbe che il padre gli si getta al collo, eh? Quindi serve più il padre che... Però è bellissimo, quello, però ecco, questo gettarsi al collo, no? Questo un abbraccio impetuoso. Israele disse a Giuseppe: posso anche morire questa volta, dopo aver visto la tua faccia, perché sei ancora vivo. E allora Giuseppe disse ai fratelli e alla famiglia del padre: vado a informare il faraone, a dirgli: i miei fratelli, la famiglia di mio padre, che erano nella terra di Canaan, sono venuti da me. Questi uomini sono pastori di greggi, si occupano di bestiame, hanno portato i loro greggi, i loro armenti. Quando dunque il faraone vi chiamerà, vi domanderà qual è il vostro mestiere, risponderete: i tuoi servi sono stata gente dedita al bestiame, lo furono i nostri padri e lo siamo anche noi dalla nostra fanciullezza fino ad ora. Saltiamo diversi versetti perché qui il racconto parla come loro incontrano il faraone, dicevano grazie al faraone, dicevano i luoghi dove la terra dove poter risiedere. E poi ancora il capitolo continua mostrando l'abilità di Giuseppe nel gestire la carestia. Quindi cominceranno a venire le persone che non hanno più da mangiare, anche egiziani, e lui riuscirà a gestire per il meglio di tutta la gente. Noi saltiamo però tutto questi versetti per andare al versetto 27 del capitolo 48, dove si dice: gli israeliti intanto si stabilirono nella terra d'Egitto, nella regione di Gosen, ebbero proprietà e ho sbagliato? Sì. Capitolo 48, versetto 27. Ho sbagliato. Gli israeliti si stabilirono, 47, e allora ho sbagliato, vi chiedo scusa. 47, va bene. Giacobbe visse nella terra d'Egitto 17 anni e gli anni della sua vita furono 147. Scusate, prendo la Bibbia così. Ecco. Allora, quando fu vicino il tempo della sua morte, Israele chiamò il figlio Giuseppe e gli disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, metti la mano sotto la mia coscia e usa con me bontà e fedeltà, non seppellirmi in Egitto. Ricordate che abbiamo trovato un'altra scena di un giuramento fatto sotto la coscia, che poi sotto la coscia e sono sotto gli organi genitali maschili. E... quando Abramo manda il suo servo a cercare la moglie per il suo anche nella benedizione di, non mi ricordo, quella di Abramo sicuramente, che manderà il suo servo e gli farà giurare mettendo appunto la mano nella parte più sacra dell'uomo. E quando io mi sarò coricato con i miei padri, portami via dall'Egitto e seppelliscimi nel loro sepolcro. Rispose: farò come hai detto. Riprese: giuramelo, e glielo giurò. Allora Israele si prostrò sul capezzale del letto. Nel capitolo 48 invece c'è questo incontro tra Giuseppe che porta i suoi figli. Ricordate che aveva avuto due figli da la moglie egiziana, no? Li porta al padre. E allora dice appunto che dopo queste cose fu riferito a Giuseppe: ecco, tuo padre è malato. Allora egli prese con sé i due figli, Manasse ed Efraim, fu riferita la cosa a Giacobbe: ecco, tuo figlio Giuseppe è venuto da te. Allora Giuseppe raccolse le forze e si mise a sedere sul letto. Giacobbe disse a Giuseppe: Dio l'Onnipotente mi apparve a Luz nella terra di Canaan e mi benedisse dicendomi: ecco, io ti rendo fecondo, ti moltiplicherò e ti farò diventare un insieme di popoli, e darò questa terra alla tua discendenza dopo di te in possesso perenne. Ora, i due figli che ti sono nati nella terra d'Egitto, prima del mio arrivo presso di te in Egitto, li considero miei, Efraim e Manasse. Saranno miei come Ruben e Simeone. Invece i figli che tu avrai generato dopo di essi apparterranno a te, saranno chiamati con il nome dei loro fratelli nella loro eredità. Quanto a me, mentre giungevo da Paddan, tua madre Rachele mi morì nella terra di Canaan durante il viaggio, quando mancava un tratto di cammino per arrivare a Efrata, questo l'abbiamo letto, no? Ricordate? E l'ho sepolta là, lungo la strada di Efrata, cioè Betlemme. Israele vide i figli di Giuseppe e disse: chi sono questi? Giuseppe disse al padre: sono i figli che Dio mi ha dato qui. Riprese: portami, perché io li benedica. Gli occhi di Israele si erano affuscati dalla vecchiaia, non poteva più distinguere. Giuseppe li avvicinò a lui, che li baciò e li abbracciò. Israele disse a Giuseppe: io non pensavo più di vedere il tuo volto, ma ecco, Dio mi ha concesso di vedere anche la tua prole. Allora Giuseppe li ritirò dalle sue ginocchia e si prostrò con la faccia a terra. Li prese tutti e due, Efraim con la sua destra e alla sinistra di Israele, e Manasse con la sua sinistra alla destra di Israele, e li avvicinò a lui. Ma Israele stese la mano destra e la pose sul capo di Efraim, che pure era il più giovane, e la sua sinistra sul capo di Manasse, incrociando le braccia, benché Manasse fosse il primogenito. E così benedisse Giuseppe: il Dio alla cui presenza hanno camminato i miei padri, Abramo e Isacco, il Dio che è stato il mio pastore da quando esisto fino ad oggi, l'angelo che mi ha liberato da ogni male, benedica questi ragazzi. Sia ricordato in essi il mio nome e il nome dei miei padri, Abramo e Isacco, e si moltiplicano in gran numero in mezzo alla terra. Giuseppe notò che il padre aveva posato la destra sul capo di Efraim, e ciò gli dispiacque. Prese dunque la mano del padre per toglierla dal capo di Efraim e porla sul capo di Manasse. Disse al padre: non così, padre mio, è questo il primogenito, posa la destra sul suo capo. Ma il padre rifiutò e disse: lo so, figlio mio, lo so. Anch'egli diventerà un popolo, anch'egli sarà grande, ma il suo fratello minore sarà più grande di lui, e la sua discendenza diventerà una moltitudine di nazioni. Questa scena, che può sembrare anche un po', no, un po' umoristica, no? Cioè, che giustamente Giuseppe mette Manasse, che è il primo, no? Dalla parte, cioè Giacobbe di fronte, dalla parte della destra, no? La forza. E mette Efraim, che è il più giovane, dalla parte della sinistra, davanti per farlo benedire dal padre, e Giacobbe che incrocia le mani, no? E Giuseppe che dice: papà, sei un po' anziano, sei magari un po' di testa, guarda che, no, il più grande. Allora, ricordate che questi testi sono scritti dopo, cioè dopo l'esperienza dell'Esodo, dopo l'esperienza dell'entrata delle tribù nella terra e dopo anche i racconti legati ai re. E allora Manasse sarà una di quelle tribù che si fermerà, che non entrerà tutta nella terra, una parte rimarrà fuori dalla terra, e che avrà una vicenda meno importante, no, di quella di Efraim. Probabilmente qui ci può essere anche un'assonanza con il re Manasse, che è stato il peggiore di tutti. E fra i vari re nei libri dei re, Manasse sarà quello che farà dei sacrifici umani, sarà veramente una... E allora questo dice una storia, per cui il racconto, che pure è prima, però è stato scritto dopo, però risente, no, naturalmente, di un futuro che è già stato da una parte. E allora li benedisse in quel giorno: di te si servirà Israele per benedire dicendo: Dio ti renda come Efraim e come Manasse. Così pose Efraim prima di Manasse. Quindi Israele disse a Giuseppe: ecco, io sto per morire, ma Dio sarà con voi e vi farà tornare alla terra dei vostri padri. Quanto a me, io do a te, in più che ai tuoi fratelli, un dorso di monte che io ho conquistato dalle mani degli Amorrei con la spada e l'arco. Quindi Giacobbe, ecco, e siamo arrivati alla benedizione, chiamò i figli e disse: radunatevi, perché io vi annunci quello che vi accadrà nei tempi futuri. Radunatevi e ascoltate, figli di Giacobbe, ascoltate Israele vostro padre. Vedete, questi momenti erano momenti solenni. È interessante, no? Cioè, c'era, come dire, un vivere il momento della morte. Non sempre oggi ne siamo capaci, no? E c'è quello di un commiato, di un commiato che sia appunto anche una parola di benedizione, e per un'andata via. Cioè. E quindi un saluto attraverso le ultime parole, che sono parole importanti, no? E dice, vedete, comincia, poi vedremo le... Chissà, forse potremo anche già vederle qualcuna delle... Allora scusate un attimo che facciamo così. Possiamo magari spegnere queste luci, o Stella, se puoi spegnere le... Questa non è la fortuna. Non so se è che sono queste. Vediamo un attimo, adesso che si accende, forse queste, quelle si possono spegnere. Anche questa. Vediamo. Allora, allora, mettiamo così. Allora, questa è Ruben. E prendiamo anche la spiegazione. Allora, il testo dice: Ruben, tu sei il mio primogenito, il mio vigore è la primizia della mia virilità, esuberante in fierezza ed esuberante in forza, bollente come l'acqua, tu non avrai preminenza, perché sei salito sul talamo di tuo padre, hai profanato così il mio giaciglio. Vi ricordate, Ruben era quello che voleva salvare Giuseppe, no? E, però voleva salvarlo probabilmente anche per recuperare rispetto al padre quello che aveva perduto andando a letto con la schiava di Rachele, no? Ricordate che è quindi una specie di veramente di prendere il posto del padre. Allora, queste sono le vetrate di Chagall, che Chagall appunto ha realizzato nella sinagoga dell'Hadassah. La Dazza è Esther, Dazza è il nome ebraico per dire Esther, ed è il più grande ospedale del Medio Oriente. Se volete potete anche, se voi che siete proprio qui, no? E allora ecco, dice Ruben, il primogenito, è rappresentato dal volo possente degli uccelli, che ci sono, questi uccelli che... La finestra contiene le foglie di mandragora, in riferimento a Genesi 30, versetto 14. Vi ricordate queste cose della mandragora? Cos'era la mandragora? La mandragora era questa, no, pianta che si pensava che avesse degli effetti afrodisiaci, e che Rachele aveva chiesto a Lia, che appunto, in cambio di poter andare a letto con Giacobbe, per cui quando Giacobbe era tornato, lì l'era andato a prendere e ha detto: stasera vieni con me, è già tutto sistemato. E quindi, e allora dice, lo sfondo blu e il pesce rappresentano il versetto bollente come l'acqua, il cerchio radiante in alto significa il sorgere del sole, che a sua volta richiama lo stato di primogenito. Ruben era il primogenito,
E quindi dice, così il blu trionfa in varie tonalità complementari e l'azzurro chiaro della vetrata di Ruben è come un mare agitato, come con un uccello bianco che si libra in volo verso una luna ricoperta di parole ebraiche, incurante di un altro uccello blu mentre dei pesci guizzano sul fondo.
E che tanti?
Non guarda, nel momento non saprei. Allora, Simeone, questo è Simeone, dice, di Simeone si dice, Simeone e Levi sono fratelli, strumenti di violenza sono i loro coltelli. Ricordate, strumenti di violenza sono i loro coltelli. È l'episodio di Dina, la sorella che viene, che c'è la puitina, viene violentata, ma non è proprio una violenza, no? Piuttosto una fuga d'amore, che loro vendicano col sangue, mentre Giacobbe era già venuto a un accordo con il padre di Dina, il re di Sichem. E dice, nel loro conciliabolo non entri l'anima mia, al loro convegno non si unisca il mio cuore. Vedete, la benedizione è una parola finale che però dice anche la verità sulla loro vita, su quello che è accaduto. Perché nella loro ira hanno ucciso gli uomini e nella loro passione hanno mutilato i tori. Maledetta la loro ira, perché violenta, e la loro collera perché crudele. Io li dividerò in Giacobbe e li disperderò in Israele. E qui dice Simeone, la violenza di Simeone è rappresentata dall'immagine del toro e del cavallo in guerra. Si vede un po' il cavallo? Penso che il toro si vede. Dice Simeone e Levi sono fratelli, strumenti di violenza sono i loro coltelli e sono caratterizzati dalla loro ira e dall'estremismo. Gli animali raffigurati sulla vetrata non si guardano tra loro e ciò simboleggia disagio e tensione. Questo è Simeone, e questo è Levi. E allora dice, il colore giallo della finestra di Levi simboleggia l'uso dell'oro nel santuario, dove molti oggetti sacri erano dorati, e l'oro era anche la componente principale della veste del sommo sacerdote. Gli animali sono probabilmente gli animali sacrificali, come il capro espiatorio del giorno dell'espiazione e le colombe. In mezzo alla vetrata campeggia la stella di Davide. Si vede?
Sì. Centro in alto, in alto.
Eccola. Lì su, la stella di Davide. Lì su c'è Levi, c'è scritto Levi in ebraico. Dice, raramente raffigurata da Chagall. Con sotto le tavole della legge, queste le tavole della legge, vedete? E la stella e le tavole indicano chiaramente la missione sacerdotale dei Leviti. Le tavole sono circondate da candele, il comune simbolo ebraico dello studio e della ricerca. Eccole qua, candele. Studio e ricerca. Poi arriviamo a Giuda. Versetto 8. Giuda, ti loderanno i tuoi fratelli. La tua mano sarà sulla cervice dei tuoi nemici. Davanti a te si prostreranno i figli di tuo padre. Interessante. Non dovevano prostrarsi davanti a Giuseppe? E dall'altra parte abbiamo visto nel racconto come Giuda... no, che era stato lui quello che aveva detto vendiamolo, no? Poi attraverso tutta quell'esperienza di una paternità, si sono morti due figli, no? La nuora che gli aveva dato la colpa, no? E non gli dava l'altro figlio, ricordate Taman, la vicenda di Taman, no? E alla fine lì anche aiutato attraverso l'inganno da Tamar, no, lui prenderà quell'occasione per crescere, per uscire a verità, no, per maturare, e sarà lui che prenderà, no, che parlerà, ricordate quando la prima volta giù in Egitto, poi tornerà, parlerà lui col padre, convincerà lui Giacobbe, no? Interessante che Giuda diventa il capo, il principale, anche se non è il primogenito,
e dice: un giovane leone, Giuda, dalla preda, figlio mio, sei tornato. Attenzione, un giovane leone, Giuda, dalla preda, figlio mio, sei tornato. Si è sdraiato, si è accovacciato come un leone e come una leonessa. Chi lo farà alzare? Attenzione a questa scena, no? Perché dalla preda, in ebraico esattamente, sarebbe dal dilaniamento, dallo sbranamento. Di mio figlio sei tornato. Nel capitolo 37, al versetto 33, quando gli portano la tunica insanguinata, cosa dirà Giacobbe? È stato sbranato. È la stessa parola. Però attenzione, nel capitolo 44, al versetto 28, quando lui parla a Giuseppe, ricordando il fratello che non c'è più, dirà: è stato sbranato. E allora è bello questo, no? Perché, come dire, è un uomo che ha imparato a dominare la sua violenza. Non sarà tolto lo scettro di Giuda né il bastone del comando dai suoi piedi. Ricordate questo scettro, shevet in ebraico, che è anche il bastone. Lo scettro era il bastone. A chi l'aveva dato il bastone? Giuda, a chi aveva dato il bastone? A Tamar, vi ricordate? Quando l'aveva scambiata per prostituta,
sì.
No? E Tamar, ricordate che quando poi lei era stata scoperta che era incinta e Giuda aveva detto: bene, è un'adultera, ammazzatela, io ho risolto i miei problemi, lei le rimanda il bastone, lo sceve, le rimanda il bastone e gli dice: riconosci di chi è. E tra l'altro ricordate anche questa gentilezza di lei di non dire: è di Giuda, no? Ma lo invita a dire: di chi è? Dillo tu di chi è. Cioè, prova a uscire tu a verità, no? Per cui è interessante, no? Tutto ricorda questo percorso in cui lui, in maniera anche sofferta e dolorosa, no? Impara a superare la violenza. E quindi è come un leone che è sdraiato. Un leone che dovrebbe essere, quando è sdraiato, è tranquillo, no? Sdraiato. E allora dice: non sarà tolto lo scettro di Giuda finché verrà colui al quale esso appartiene e a cui è dovuta l'obbedienza dei popoli. Egli lega alla vita il suo asinello, e una vita è scelta la vita della vita è scelta il figlio della sua asina, lava nel vino la sua veste e nel sangue dell'uva il suo manto, scuria gli occhi più del vino e bianchi i denti più del latte. E qui dice: rosso scuro, il fondo rosso della finestra si riferisce indubbiamente all'immagine del vino nella benedizione di Giacobbe. Lava nel vino la sua veste e nel sangue dell'uva il suo manto. Ma può anche essere collegato alla veste regale, e la corona nella parte superiore è evidente. Vedete, qui sopra c'è una corona, sopra le mani c'è una corona. Dice: è evidente. Al centro della vetrata è collocato il leone. Il leone, lo vediamo? Questo qui, si vede l'occhio qui, blu e rosso, il leone, e che ha tutta l'imperiosa dignità della sua specie. Dietro il leone c'è la città di Gerusalemme, che si intravede qui, città di Gerusalemme. In alto due grandi mani, che forse illustrano il versetto: la tua mano sarà sulla cervice dei tuoi nemici. Ora, andiamo velocemente, io direi che dobbiamo vederle tutte, forse anche no, o le vedete?
Quella di Beniamino.
Dobbiamo vedere quella di Beniamino e poi quella di Giuseppe. Poi Zabulon, che giace lungo il lido del mare presso l'approdo delle navi, e sarebbe questa qui, non la leggo tutta, non le vediamo tutte. Issacar, che è questa verde, Issachar è un asino robusto, accovacciato tra un doppio recinto. Ha visto che il luogo di riposo era bello, che la terra era amena. Ha piegato il dorso a portare la soma ed è stato ridotto ai lavori forzati. Perché Issachar sarà una tribù che era lungo il mare e che sarà conquistata poi dagli Assiri. E poi Dan, questo è Dan. Dan giudica il suo popolo come una delle tribù di Israele. Sia Dan un serpente sulla strada, una vipera cornuta sul sentiero che morde i garretti del cavallo così che il suo cavaliere cada all'indietro. Io spero nella tua salvezza, Signore. Di Dan si dice un serpente e la bilancia della giustizia rappresentano Dan. Il serpente è il simbolo implacabile della giustizia di Dio, nel ricordo delle religioni orientali che lo deificavano. Il blu scuro della vetrata è dominato da un candelabro a tre braccia in mezzo a un bestiario tipicamente chagalliano, tra cui il serpente che minaccia dei cavallini. Poi Gad, velocemente, questa qui. Di Gad si dice, predoni lo assaliranno, ma anche lui li assalirà alle calcagna. La tribù si era stabilita nella regione della Transgiordania. La vetrata contiene molte immagini di armi, come scudi e lance, che riflettono il carattere bellicoso di questa tribù. Poi Aser, la tribù di Aser. Dice Aser, il suo pane è pingue e gli fornisce delizie di re. E ve lo lascio, andiamo avanti. E poi Neftali, che è questo qui, Neftali, questo è più vivace. Neftali, di cui si dice, è una cerva slanciata, egli propone parole d'incanto. Germoglio, dice, no, egli propone parole d'incanto. Allora, di Neftali è stato il primo dei figli di Giacobbe a raggiungere il padre con la notizia che Giuseppe era vivo in Egitto. Pertanto è visto come agile e allerta. Ed è stato paragonato a una cerva slanciata, sarebbe questa qui, la cerva slanciata. Barak, l'eroe che ha vinto il signore della guerra, qui lasciamo stare. Arriviamo a Giuseppe, che è questo che è Giuseppe, questo qui. Dice, germoglio di ceppo fecondo è Giuseppe, germoglio di ceppo fecondo presso una fonte, i cui rami si stendono sul muro. Lo hanno esasperato e colpito, lo hanno perseguitato i tiratori di frecce, ma fu spezzato il loro arco, furono snervate le loro braccia, per le mani del potente di Giacobbe e per il nome del pastore pietra di Israele. Per il Dio dei tuoi padri, egli ti aiuti, e per il Dio l'Onnipotente, egli ti benedica. Vedete, Giuseppe e le benedizioni, e la benedizione. E lui è stato benedizione, no? Per lui e per i suoi, per tutta la sua famiglia. Con benedizioni del cielo dall'alto, benedizioni dall'abisso nel profondo, benedizioni delle mammelle del grembo. Le benedizioni di tuo padre sono superiori alle benedizioni dei monti antichi, alle attrattive dei colli perenni. Vengano sul capo di Giuseppe e sulla testa del principe tra i suoi fratelli. Beniamino è un lupo che sbrana. Allora, di Giuseppe, diciamo, è chiamato dal padre germoglio di ceppo fecondo, lo sfondo giallo-arancio di questa finestra rappresenta il grano maturo, il sole e il raccolto generoso. Così sono raffigurate le uve e il cesto col pane, ci sono diversi simboli, che simboleggiano l'abbondanza nel paese di Manasse e di Efraim. Sono i figli di Giuseppe, ma allo stesso tempo ricordano i sogni dell'ufficiale egiziano che si rivolse a Giuseppe per l'interpretazione. Qui vediamo anche degli animali che pascolano in pace, forse le mucche nel sogno del faraone, animali che qui, che pascolano in pace. L'arco e la freccia al centro della vetrata si riferiscono al versetto, lo hanno perseguitato i tiratori di frecce. Nella parte superiore della vetrata due mani suonano lo shofar, strumento in corno di montone utilizzato in diverse feste religiose come Rosh Hashanah e Yom Kippur. Sono queste sopra qui. L'avete visto qualche volta questo corno, no? Che
allora ultimo,
Beniamino, dice: Beniamino è un lupo che sbrana. Al mattino divora la preda e alla sera spartisce il bottino. E allora dice che appunto è il più giovane figlio di Giacobbe e Rachele. Il grande cerchio al centro simboleggia l'unità. Saul, il primo re di tutto Israele, è della tribù di Beniamino e unì le tribù separate, i cerchi più piccoli in un solo regno. Anche Mardocheo e la regina Esther sono beniaminiti. Il grande occhio per Shagal simboleggia la forza vitale animale e in basso c'è ovviamente il lupo che divora la sua preda. Eccolo qua, il lupo che divora la sua preda. Allora, come conclusione, se potete accendere qualche luce, come conclusione, allora poi saltiamo alcuni versetti. Lui chiede di essere sepolto dove sono sepolti già Abramo e Sara, nel campo di Macpela di fronte a Mamre. Sapete che la tradizione lo situa a Hebron, quando è difficile andarci quando si va in Terra Santa perché sono sempre tensioni, è un posto, però lì c'è questa costruzione con dentro questi cenotafi. Dentro sono vuoti, sono dei monumenti sepolcrali che ricordano i tre patriarchi e le tre matriarche, perché Rachele non è sepolta lì, ma è sepolta vicino a Betlemme. Quando Giacobbe ebbe finito di dare quest'ordine ai figli, ritrasse i piedi nel letto e spirò e fu riunito ai suoi antenati. Allora Giuseppe si voltò sul volto di suo padre, pianse su di lui e lo baciò. Quindi Giuseppe ordinò ai medici al suo servizio di imbalsamare suo padre, i medici imbalsamarono Israele, li impiegarono 40 giorni, eccetera. Poi c'è il racconto del funerale, di come viene portato, e noi saltiamo per andare alla conclusione, dove si dice, versetto 14, dopo aver sepolto suo padre, Giuseppe tornò in Egitto, insieme con i suoi fratelli e con quanti erano andati con lui a seppellire suo padre. Ma i fratelli di Giuseppe cominciarono ad aver paura, dato che il loro padre era morto, e dissero: chissà se Giuseppe non ci tratterà da nemici e non ci renderà tutto il male che noi gli abbiamo fatto. Vedete, ricordate che vi dicevo all'inizio, no, che questa riconciliazione così impetuosa da parte di Giuseppe non aveva permesso, no, che quello che era accaduto, che è accaduto, fosse elaborato. Da parte c'è bisogno anche da parte dell'offensore, non solo da parte dell'offeso, di poter ricordate che dei tentativi anche di questo sono stati fatti in Sudafrica, no? Quando è finito l'apartheid, sono stati istituiti proprio delle commissioni che in qualche modo, no, cercavano, invitavano coloro che avevano commesso delle situazioni appunto di reati, di colpe verso, no, persone di colore, eccetera, a incontrare le vittime, no? A elaborare, no? E vi dico anche, vi segnalo il libro dell'incontro, edizioni, mi verrà, però se tenete conto, il libro dell'incontro porta del materiale che è il risultato di anni di un cammino che è stato fatto per molti anni in silenzio, non si diceva niente, tra alcuni ex terroristi e alcune parenti di vittime del terrorismo. E che la cosa poi era stata, a un certo punto è diventata pubblica, c'era anche Martini che li accompagnava. Erano accompagnati da alcuni psicoterapeuti, erano accompagnati da, c'erano dei gesuiti, ed è interessante che loro avevano anche chiesto che ci fossero, saggiatore, che ci fossero anche delle persone terze, un terzo punto di vista, non implicato, cioè dei giovani. I giovani che non hanno vissuto quel periodo, no? E che mi rimandassero nel loro faticoso tentativo di dialogo, no? E questo è stato poi, molto di questo lavoro è stato pubblicato in questo libro.
Il libro dell'incontro.
Il libro dell'incontro, Bertagna Ceretti Mazzucca.
E allora vedete, loro dicono, perché poi tra l'altro ricordate che tutte le parole di Giuseppe, no? Di dire ma guardate è stato Dio, no? Eccetera, che saltava così velocemente la colpa, poteva essere anche letto che ce lo sta dicendo per farci scendere Giacobbe, no? Perché tra l'altro cosa diceva, no? Cioè, portatemi il vostro padre, il mio padre, no? Eccetera. Allora il fatto che adesso il padre non c'è più, cioè, vabbè, è il motivo per cui ci aveva perdonato, non c'è più, per cui adesso ce la farò pagare. Vedete, rimane, no? Per cui mandarono a dire a Giuseppe: tuo padre, prima di morire, ha dato quest'ordine. Direte a Giuseppe: perdona il delitto dei tuoi fratelli e il loro peccato, perché ti hanno fatto del male. Perdona dunque il delitto dei servi del Dio di tuo padre. Di questo ordine non abbiamo colto nulla, cioè non c'è stato, almeno il narratore non ce lo dice, e se non ce lo dice rimane il dubbio, no, lecito che sia qualcosa. Però vedete, no? E questo intanto tuo padre ti manda a dire che siamo tuoi fratelli e quindi ci devi perdonare nonostante le nostre colpe. Nonostante le nostre cose. E vedete, no? Perché ti hanno fatto del male? Perché ti abbiamo fatto del male? È importante, no? Che uno possa riconoscere senza giustificazioni, no? Ti abbiamo fatto del male, ma perché tu eri il cocco di mamma? Perché, no? Cioè, come dire, che sono sempre delle cose per diminuire, no? Cioè, è diverso da dire io ho fatto questo, no, perdona, non accampo giustificazioni che possano valere per in qualche modo già non comprare il tuo perdono, cioè che rimane un atto gratuito, rimane un atto gratuito, il perdono è un atto gratuito che non viene dato in forza di un diritto, una buona disposizione, no, eccetera, di colui che... Vedete, due volte glielo dice, no? Due glielo dico, glielo mandano a dire, mettono in mezzo il padre, mettono in mezzo Dio. I servi, noi siamo qui i servi, no? Del delitto, due volte, no? E Giuseppe pianse quando gli si parlò così. Si potrebbe interpretare in modo diverso questo pianto, no? Perché da una parte potrebbe essere il pianto di chi dice ma come? No, io ho tutto sto cammino, ma io ho fatto questo, ma io vi ho perdonato, non ho detto che vi ho perdonato, io vi ho detto che no, superiamo, andiamo avanti, eccetera. E, però può essere detto anche come un pianto di chi si commuove. Si commuove di fronte ai suoi fratelli che gli dicono perdonaci perché ti abbiamo fatto del male. Glielo dicono attraverso mettendo in mezzo il padre, però voglio dire anche lui, cioè come inganni per fargli arrivare a tutto un cammino ne ha fatti parecchi, per cui viene ripagato della stessa moneta in qualche modo, no? E allora questo pianto, no, che può dire anche commozione. E allora Giuseppe pianse e gli parlò così. E i suoi fratelli andarono e si gettarono a terra davanti a lui e dissero: eccoci tuoi schiavi. È il sogno, no? È il sogno che si... Ma Giuseppe disse loro: non temete. Tengo io forse il posto di Dio? Vedete, lui non è Dio e non vuole essere Signore, non vuole dominare. se voi avete tramato il male contro di me, vedete, finalmente chiama per nome, no? E tra l'altro questa parola dice appunto un male perpetuato e fatto con convinzione, con volontà di fare del male, che fra l'altro è il peccato, eh? Perché non so voi che idea avete del peccato, ma a me piace quella frase di un biblista, un grande biblista, Paul Beauchamp, che al di là di tutto, il peccato è volontà efficace di morte. Esatto. Efficace di morte. Volontà efficace, questo è il peccato. Volontà efficace di morte. No, per cui voi avete agito così nei miei confronti, ma Dio ha pensato di farlo servire a un bene, per compiere quello che oggi si avvera. Vedete, e voi avete agito così, questa era la vostra intenzione, Dio nelle nostre storie cerca di operare per portare la vita invece della morte, no? Per compiere quello che oggi si avvera, far vivere un popolo numeroso. Dunque non temete, io provvederò al sostentamento per voi e i vostri bambini. È interessante anche questa cosa del io provvederò al sostentamento per voi e i vostri bambini. Perché erano scesi in Egitto? Ricordate? Perché c'era la carestia. E quindi anche questa cosa della concretezza della vita, no? C'è una fraternità che diventa la condivisione dei beni, del cibo, perché l'altro vive. E il provvedere perché l'altro viva nella concretezza, no, della... E allora l'ultima parola è che vedete, lui legge, no, questo agire di Dio di per sé in questo racconto di Giacobbe, di Giuseppe, come abbiamo visto, dei suoi fratelli. Dio è molto, no, discreto. Non è che interviene, eccetera, in pochi momenti, no? E rispetto agli altri cisti dei... Però ecco, questa cosa interessante, perché Dio è all'opera nelle nostre vicende insieme alle persone, no? Perché se Giuda non avesse fatto tutto sto cammino, questo per dire, no, che è interessante, cioè a volte si dice, vabbè, la provvidenza di Dio, poi Dio ci pensa. Sì, sì, ma Dio ci pensa aiutato da noi. Aiuta, cioè nei cammini di umanità in cui persone concrete decidono di affrontare la violenza che si portano dentro e lavorarla, no, per la vita. Allora, io direi basta. Sì.